La guerra a Gaza, 3 morti a Rafah, altri 12 a Khan Yunis per i raid aerei notturni di Israele sulla striscia. Ancora sotto assedio 2 importanti ospedali dell'enclave, l'aviazione israeliana colpisce anche il sud del Libano, 7 le vittime erano medici ed infermieri. A Doha il ministro degli esteri del Qatar smentisce lo stallo. Le trattative per un cessate il fuoco vanno avanti, dice, ma è costretto ad ammettere che non c'è una data limite per trovare un'intesa. Kiev addestra miliziani islamisti in Medio Oriente, questa è l'ultima accusa degli 007 russi all'Ucraina, considerata il mandante dell'attacco terroristico a Mosca. Ma da Minsk l'alleato bielorusso smonta le tesi del Cremlino. Gli attentatori stavano fuggendo verso Minsk, non in Ucraina. Apprezzo il vostro lavoro, Mattarella esprime solidarietà e sostegno alla scuola Iqbal Masik di Pioltello, che il prossimo 10 aprile chiuderà per l'ultimo giorno di Ramadan. Il capo dello Stato interviene dopo le polemiche e le pressioni della destra e del ministro Valditara, che avevano chiesto all'istituto di rimanere aperto. Via libera del governo ai test psicoattitudinali per i magistrati. Dopo 20 anni si realizza uno dei sogni di Silvio Berlusconi, che per primo tentò di introdurli. L'ANM pensa ad uno sciopero, il ministro Nordio replica polemiche sterili. Suicidio assistito, la destra prova a mettere in discussione la legge sul testamento biologico. Ieri al Senato Forza Italia ha presentato un testo che non solo non colma il vuoto denunciato dalla Corte Costituzionale, ma può portare ad un arretramento di anni nel riconoscimento dei diritti sul tema del fine vita. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio, apriamo con quanto sta accadendo a Gaza. A Doha restano aperte le trattative per un cessate il fuoco, nonostante le minacce di Israele di ritirare la propria delegazione dal tavolo. Nel frattempo negli Stati Uniti è terminata la visita del ministro degli esteri israeliano Gallant, sul campo però continuano i combattimenti. Per gli ultimi aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Sara Milanese. Sara.
Buongiorno Omar. Allora, questa mattina all'alba bombardamenti israeliani avrebbero colpito Rafah, avrebbero causato la morte di almeno 3 civili, 12 le vittime invece per un attacco aereo ieri sera su Khan Yunis. Tra loro ci sarebbero anche alcuni bambini. Ancora 2 gli ospedali è sotto assedio, quello di Al-Shifa a Gaza City, che è sotto attacco ormai da 10 giorni, quello di Nasser a Khan Yunis, dove le truppe israeliane avrebbero arrestato tutto il personale medico, secondo le ultime informazioni. 7 morti anche in Libano, dove sarebbe stato colpito un centro d'emergenza. Le vittime erano tutti soccorritori, secondo fonti locali. Negli Stati Uniti intanto è terminata la visita del ministro israeliano alla difesa Gallant, che ieri ha visto prima il segretario di Stato Blinken e poi il capo del Pentagono Austin. Gli incontri sono avvenuti in un clima di forte tensione tra Tel Aviv e Washington. Il Pentagono ha però confermato che continuerà a fornire ad Israele le armi e i finanziamenti di cui ha bisogno per la sua guerra contro Hamas. Da Doha, il ministro degli esteri del Qatar ha confermato che i negoziati sono ancora in corso, ma che non c'è una data limite per trovare un accordo per una tregua e lo scambio di prigionieri. Per ora, quindi, l'approvazione al Consiglio di sicurezza ONU della risoluzione per il cessate il fuoco non ha avuto conseguenze concrete. E su questo sentiamo Andrea Nicastro, giornalista del Corriere della Sera, inviato a Tel Aviv.
Gli accordi si fanno quando tutte e due le parti vogliono raggiungerle. Hamas vuole che Israele si ritiri e quindi non libererà gli ostaggi finché Israele non promette un cessate il fuoco molto lungo o addirittura indefinito, con tanto di ritiro. E Israele non vuole questo, perché se si ferma con ancora Hamas che dice sono qua, sono vivo, sono in piedi, ho un ruolo politico, tanto è vero che ho addirittura gli ostaggi, Israele non può dire di aver vinto. Questo Israele di Netanyahu non può dire di aver vinto.
Io sono convinto che tutti i partecipanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite avessero ben presente che la risoluzione non aveva la possibilità di cambiare immediatamente le cose. Detto questo, è stato un atto, come dire, di principio, un atto politico che effettivamente cambia lo status di Israele sulla scena internazionale.
Mosca torna a puntare il dito contro Kiev per l'attacco terroristico al Krokus City Hall. I servizi di intelligence russi accusano ora l'Ucraina di addestrare miliziani islamisti in Medio Oriente, annunciando una rappresaglia. Il capo degli 007 russi ha anche aggiunto che i risultati preliminari dell'inchiesta sull'attentato indicano un coinvolgimento di Stati Uniti e Gran Bretagna. Da Minsk però il presidente bielorusso Lukashenko, storico alleato di Putin, ha offerto una versione opposta a quella del Cremlino. Ha dichiarato che i presunti terroristi, ora gli arresti a Mosca, stavano cercando di fuggire in Bielorussia e non in Ucraina, come dichiarato da Putin, parzialmente smontando dunque la tesi russa. Serena Giusti insegna relazioni internazionali alla Scuola Universitaria Sant'Anna di Pisa ed è esperta di Russia.
L'aspetto più strano che ancora si deve sciogliere è questa fuga di questi attentatori verso l'Ucraina, che è un confine militarizzato, quindi fortemente controllato, ma anche quello della Bielorussia. Quindi più probabile è che questi attentatori, se quello che ci dicono è vero, potessero provare ad andare verso la Bielorussia, però anche lì con qualche difficoltà. Lukashenko, le relazioni con Putin sono sempre state di alti e bassi, di tensione, di poca simpatia reciproca, però di necessità reciproca. Può essere che in questo momento Lukashenko cerchi anche un certo distacco dalla Russia per non essere poi coinvolto nel conflitto stesso ucraino, perché soprattutto inizialmente la Bielorussia ha ospitato soldati, armamenti diretti verso l'Ucraina, ma non è mai stata coinvolta direttamente, e anzi ci sono state anche delle azioni di sabotaggio da parte dei bielorussi rispetto alla presenza dei militari russi.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza e apprezzamento alla scuola Iqbal Masih di Pioltello, che il prossimo 10 aprile resterà chiusa per l'ultimo giorno di Ramadan. Una presa di posizione, quella del capo dello Stato, che arriva dopo le polemiche e le pressioni della destra e del ministro dell'istruzione Valditara, che avevano chiesto al preside del Consiglio d'Istituto che la scuola rimanesse aperta. Luca Parena.
Poche parole bastano per cambiare il segno di una vicenda. Poche parole se a scriverle è il presidente Sergio Mattarella e a riceverle è la vicepreside della scuola Iqbal Masih di Pioltello. Ho letto con attenzione la sua lettera. Desidero dirle che l'ho molto apprezzata, così come apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi d'istituto svolgono nell'adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo. Mattarella ha risposto così a una lettera che la vicepreside Maria Rendani gli aveva inviato nei giorni scorsi, un modo anche per mandare in soffitta tutte le polemiche che hanno assediato per giorni l'istituto dell'Interland milanese e per restituire dignità al lavoro di 200 insegnanti in una delle realtà più complesse e multiculturali d'Italia. «Ci sentiamo lasciati soli, attaccati da chi dovrebbe tutelarci», scrivevano giorni fa i docenti della scuola di Pioltello. Il riferimento era ai politici di destra e allo stesso ministro dell'istruzione Valditara, che hanno continuato a premere perché il Consiglio d'Istituto cancellasse quello stop alle lezioni deciso per il 10 aprile, per l'ultimo giorno di Ramadan. Una scelta nell'interesse degli alunni, hanno tenuto il punto gli insegnanti. Le parole di Mattarella significano che non sono soli come temevano. Sono parole che entrano in questa storia e indirettamente dicono chi aveva ragione e chi aveva torto.
Sta creando polemiche la decisione della ministra dell'Università Anna Maria Bernini di incontrare nei prossimi giorni il capo della polizia Pisani per confrontarsi sulle proteste, sulle occupazioni nelle università. È inaccettabile che la ministra abbia contattato direttamente il capo della polizia per chiedere di intervenire all'interno degli Atenei, ha commentato il PD. Aumentare il livello di tensione da parte dell'istituzione è un grave errore, un segnale profondamente sbagliato, ha affermato Elisabetta Piccolotti dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Via libera del governo ai test psicoattitudinali per i magistrati, si applicheranno per i bandi pubblicati a partire dal 2026. Sarà il CSM a nominare i docenti universitari in materie psicologiche, che poi costituiranno la commissione per i test psicoattitudinali per le toghe. Dopo 20 anni si realizza dunque uno dei sogni di Silvio Berlusconi, che per primo tentò di introdurli. Da Romanna Bredice.
Il governo ha deciso, le future toghe dovranno sottoporsi ai test psicoattitudinali e questa decisione, dopo un lunghissimo consiglio dei ministri, provoca reazioni dure e negative di gran parte delle correnti della magistratura, che definiscono questa decisione irrazionale e incostituzionale. Presentandola in conferenza stampa, Nordio tenta di ridimensionarne la portata di fronte a tante contestazioni. Il test psicoattitudinale avverrà tra la prova scritta e quella orale. Gli aspiranti magistrati che hanno superato lo scritto riceveranno dei test che saranno individuati dal CSM come quelli a cui si sottopone la polizia. Poi ci sarà il colloquio orale gestito dal presidente della commissione alla presenza di uno psicologo. Infine la valutazione finale che dovrà tener conto di tutte le prove fatte. Nordio ci tiene a precisare che a scegliere i test e la commissione sarà il CSM. Non c'è un intervento di nomina del ministro e quindi del governo, dice, ma nel CSM c'è una componente di membri scelti dal Parlamento, quindi di area politica, ma soprattutto rimane il fatto che si tratta di un test psicoattitudinale che, secondo il presidente dell'ANM, più che una sciagura è una norma simbolo. Lo scopo, dice, era creare una suggestione nell'opinione pubblica, l'idea che i magistrati hanno bisogno di un controllo psichico. Le altre osservazioni insistono poi su un altro dato: la scelta è stata solo governativa e qui si vede l'intenzione dell'attuale governo di creare un controllo ulteriore, questa volta psicologico, sui magistrati. Infatti nella legge delega approvata dal Parlamento questa norma non c'era. In ogni caso il presidente dell'ANM Santa Lucia per ora tiene in stand by lo sciopero. Ne riparleremo, c'è ancora tempo, dice. Il testo entrerà in vigore dal 2026. Linea allo studio.
E ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato anche con un decreto legge d'urgenza un'ulteriore stretta al super bonus. Verrà eliminato ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedono, ha spiegato il ministro Giorgetti. Il decreto prevede anche l'eliminazione dell'istituto della rimissione in bonus, che avrebbe consentito fino al prossimo 15 ottobre di correggere le pratiche con l'appagamento di una sanzione minima di 250 euro per ogni comunicazione. Il provvedimento stabilisce inoltre che per tutti i nuovi bonus dovrà essere fatta una comunicazione preventiva, cioè ben prima che inizino i lavori. Tra le norme approvate ieri sera dal governo anche un disegno di legge sulle semplificazioni che tocca diversi settori, tra i quali sanità, turismo e istruzione. La destra prova a mettere in discussione la legge sul testamento biologico. Ieri al Senato dovevano essere incardinati dei disegni di legge sul tema del suicidio assistito, primo passaggio per arrivarne all'approvazione, ed era necessaria la presenza del governo, che non si è presentato, e Forza Italia poche ore dopo ha presentato un testo di legge che non solo non colma il vuoto legislativo denunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato di J. Fabo del 2019, ma può portare ad un pesante arretramento nel riconoscimento dei diritti sul tema del fine vita, mettendo in discussione di fatto la legge che consentiva ad esempio la sedazione palliativa profonda, il divieto di accanimento terapeutico e il diritto a rifiutare le cure. Sentiamo Luigi Manconi, presidente dell'associazione A Buon Diritto.
Avremmo una perpetuazione dell'eutanasia clandestina sulla base del censo. Si tratta evidentemente di un arretramento che risponde a un'aspirazione schiettamente reazionaria in senso proprio, in senso tecnico, cioè la restaurazione di una situazione precedente dove sarebbe annullata o comunque gravemente mortificata la possibilità di autodeterminazione del paziente. Esiste un altro elemento di ipocrisia, è un tema di grande, grandissimo interesse popolare, per una ragione elementare, perché in tutte le famiglie o quasi si è vissuta quella situazione straziante che ciascuno di noi in qualche modo ha potuto conoscere direttamente attraverso la rete familiare, la rete parentale, la rete amicale, di persone che si trovano in condizioni estreme, in condizione terminale, dove c'è la decadenza di ciò che è l'identità umana e si sente il bisogno di poter ricorrere a una scelta fondata sulla propria determinazione. Ecco, questo viene cancellato.
Restiamo basiti, non aderiremo più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo. è la reazione della società Calcio Napoli alla decisione della giustizia sportiva di non sanzionare Francesco Acerbi, giocatore dell'Inter, per i presunti insulti razzisti a Juan Jesus, giocatore del club partenopeo. Non ci sono le prove, manca un riscontro probatorio esterno, che sia audio, video, testimoniale. Questa è in estrema sintesi la sentenza del giudice. Ascoltiamo Valerio Moggia del sito Informazione Calcistica, pallonateinfaccia.com.
Nessuno di noi ha capito esattamente cosa è successo. Ci sono due versioni, o meglio, una versione ufficiale, che è quella di Juan Jesus, che su Instagram aveva scritto le parole esatte che avrebbe ricevuto da Acerbi, ed erano epiteti razzisti, e non c'è la versione di Acerbi, perché quello che noi sappiamo è che il giocatore dell'Inter pubblicamente ha detto che non ha detto nulla di razzista a Juan Jesus, e il brasiliano ha capito male. Però attraverso alcuni giornali abbiamo appreso che Acerbi avrebbe detto all'Inter che a Juan Jesus lui aveva detto ti faccio nero.
Ti faccio nero, cioè ti meno.
Sì, presumibilmente sì, dovrebbe essere questo il senso. E crediamo che sia anche quello che lui ha detto al procuratore federale Chinè in questi giorni. Sul dibattito più ampio mi sembra evidente che in Italia c'è un problema, al di là del caso Acerbi. La sentenza è quello che è, le prove inoppugnabili non ci sono. Vediamo cose che si ripetono, il caso di Maignan è uno, ma insomma negli ultimi anni ne abbiamo visti tantissimi, e generalmente è molto difficile individuare i colpevoli, molto difficile riuscire poi a andare a punirli quando li abbiamo individuati. In questo caso, nonostante in campo ci fossero 18 telecamere, non c'è un solo video che riprenda il momento in cui i due si parlano.
Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, ci risentiamo alle 8 con gli aggiornamenti. Buona giornata e buon ascolto.